un equilibrio da ristabilire sempre di nuovo tra due estremi del conoscere. Un estremo del conoscere è la passionalità di infatuazione, e quando la mente si infatua, esce dalla possibilità di conoscere saggiamente, oppure quando la mente diventa ottusa, dove manca l'interesse conoscitivo, anche in questo estremo si perde la sapienza. La sapienza è nel ristabilire sempre di nuovo il giusto equilibrio tra l'infatuazione passionale e l'ottusità di disinteressamento conoscitivo. Ecco la sapienza, in senso dinamico, in senso di mediazione, in senso di compito evolutivo sempre nuovo, mai statico. Una cosa analoga vale per il coraggio. Il coraggio, la fortezza, questa qualità fondamentale del cuore, non viene più considerata in senso platonico come una realtà statica, come una idea del coraggio spirituale divina, viene portata nell'esperienza concreta umana dell'interazione tra spirito e materia, e quindi il coraggio stesso diventa una conquista sempre nuova dell'equilibrio tra l'avventatezza e la codardia. Quindi sorgono tre realtà fondamentali. Platone considerava il coraggio nella sua realtà divina, eterna, statica. Per Aristotele diventa ora una realtà evolutiva di interazione tra poli opposti. Nell'essere umano ci sono tutte le forze che vorrebbero tentarlo e sedurlo verso l'avventatezza, e ci sono tutte le forze che di nuovo, come contraccolpo, perché l'avventato riceve appunto colpi, come contraccolpo si vorrebbe andare poi nella tapineria, nella codardia, e si tratta di ristabilire sempre di nuovo un giusto equilibrio. E il giusto equilibrio cambia sempre a seconda dei tempi, a seconda delle stagioni, a seconda delle età della vita, a seconda delle persone, a seconda delle epoche evolutive. Quindi è un equilibrio sempre nuovo da ristabilire tra i due estremi dell'avventatezza, della spavalderia e della codardia. Una cosa simile vale per la temperanza, che è in fondo il modo di trattare la propria corporeità. I due poli opposti qui sono, da un lato, la macerazione, l'ascesi, la mortificazione, che è una violenza, quindi questa macerazione va posta dal lato dell'avventatezza e dal lato dell'infatuazione sfrenata, cioè l'eccesso di violenza, e l'eccesso di passività, che è la dissolutezza, che è il lasciarsi andare, che è l'incontinenza. Tra l'eccesso della dissolutezza e dell'incontinenza da un lato, e dell'ascesi, della mortificazione e della macerazione dall'altro, bisogna sempre ritrovare il giusto mezzo della temperanza. Le cose del bene umano, la moralità umana in Aristotele diventa molto più complessa rispetto a Platone, proprio perché subentra il fattore del dinamismo dell'evoluzione. E il bene umano sta proprio nel dinamismo del ristabilire sempre di nuovo, nel correggere sempre di nuovo unilateralità che sorgono e devono sorgere. Il male non è mai nel sorgere delle unilateralità, il male è sempre nell'omettere di correggerle. Non è mai nel fatto che delle unilateralità sorgano che c'è il male, questa è anzi la possibilità del bene. Quindi ben venga che ci siano, che sorgano sempre infinite nuove unilateralità dentro di me. Male è soltanto omettere sempre di nuovo la correzione. Perché l'esercizio della correzione è l'autoesperienza della creatività dell'essere umano, è proprio l'esperire il bene umano, che è in questa creatività inesauribile, di riconciliazione sempre nuova tra estremi, tra spirito e materia. In Tommaso, lo accenno unicamente per far vedere come questa complessità del dinamismo poi viene ulteriormente complessificata, tra l'altro, nella scolastica. In Tommaso, Tommaso parla di 4 livelli fondamentali del bene delle azioni umane, ma soltanto di uno. Ci sono 4 livelli fondamentali nella questione 18 della Summa Teologica, dove parla della bontà e della malizia degli atti umani. Dice: le azioni morali devono essere buone da 4 capi, che sono l'azione in se stessa, in quanto realtà, e questa è la bontà generica. Poi l'oggetto dell'azione deve essere buono, perché l'oggetto specifica l'atto, e questa è la bontà specifica. Quindi c'è una bontà generica dell'azione, di un'azione umana, c'è una bontà specifica. Poi, non basta, ci deve essere la bontà delle circostanze. Le circostanze, le quali sono accidenti dell'atto, e gli accidenti completano la sostanza. E quindi ci vuole la bontà accidentale. E la quarta bontà, il quarto livello della bontà degli atti umani, è il fine, la bontà finale. Il fine che ci si prefigge deve essere buono. Le circostanze devono essere buone. L'oggetto dell'azione, l'oggetto specifico dell'azione deve essere buono. E la realtà generica, l'azione in sé, deve essere buona. Il fine che comporta nell'atto un ordine di dipendenza, e questa è la bontà causale. Il fine è la bontà causale, quindi ciò che causa la bontà intrinseca di un'azione è il fine. Quindi Tommaso dà al fine che ci si consegue un posto privilegiato nel decidere se un'azione è buona o cattiva. Il fine che ci si prefigge è l'elemento più importante ancora della natura dell'azione. Pensate all'esempio che abbiamo fatto, che quando questo amico uccide l'altro amico senza volerlo, l'azione in quanto tale è un'azione non buona, perché l'altro essere umano viene ucciso, però manca il fine. Il fine inteso non era quello di uccidere questo essere umano. Con tutte queste riflessioni intendiamo dire che il vero equilibrio umano non è mai stabile, ma sempre labile. Perché uno stadio di staticità non è un equilibrio, ma una stasi. Quindi già in partenza sorge la gioia e anche l'aspettativa che non ci sarà mai, e non ci deve essere mai, e non vogliamo che ci sia mai, uno stato statico, ma che l'esercizio dell'umano è sempre di un equilibrio labile. Compito del mondo materiale, fisico, non è quello di riequilibrare le cose, compito del mondo materiale, fisico, è quello di far sorgere sempre nuovi squilibri. In altre parole, si termina una volta per sempre di aspettarsi, si dà addio alla nostalgia di aspettarsi dal mondo esterno un equilibrio delle cose. No, il compito del mondo esterno è quello di far sorgere sempre nuovi squilibri affinché la libertà abbia compiti, possibilità evolutive sempre nuove. Quindi gli squilibri che sorgono in base alla reazione del reale di fronte alle nostre azioni, ogni squilibrio esterno non è mai un male, ma è un bene, tra virgolette, in quanto offre sempre nuovi compiti alla libertà. in più, un passo ancora più, più nel profondo lo facciamo quando leggiamo in Rudolf Steiner che è una delle caratteristiche fondamentali dell'anima cosciente, cosa che né l'anima razionale né l'anima senziente possono, invece una cosa che l'anima cosciente può è proprio quella di far sorgere tutte le cose che noi facciamo sorgere con l'intento di farle perire. Perché ogni cosa che è passibile di sorgere perché non passa dal non essere all'essere, prima o poi passerà dall'essere al non essere. Tutto ciò che nasce è nella, diciamo, nella natura intrinseca di tutto ciò che può nascere che debba morire. Tutto ciò che nasce deve morire e morirà prima o poi. Il corpo fisico dell'essere umano nasce e quindi deve morire. Tutto ciò che è passibile di sorgere perché non era, non è eterno e quindi perisce. Perché se non fosse perituro, non nascerebbe, ma sarebbe sempre, esisterebbe sempre. Una delle qualità morali più fondamentali dell'anima cosciente è di far sorgere, quindi di instaurare tutto ciò che si mette in piedi, che sia, dice Steiner, la fabbricazione di un giocattolo o l'erigere di un impero mondiale, tutto ciò che noi mettiamo in piedi, tutto ciò che noi facciamo sorgere, farlo sorgere già con l'intento premeditato, col calcolo già incluso, che debba perire. In altre parole, non si fanno, non si creano le cose per le cose, ma si creano le cose per noi. L'importanza delle cose non è l'eternità, la durata, la bontà delle cose che noi creiamo, non sta nella loro durata, ma sta in ciò che noi diventiamo in questo creare e in questo distruggere. Quindi il bene umano non è mai nei conseguimenti esterni, non è mai in ciò che c'è a livello di risultato esterno, ma il bene umano sta in ciò che l'essere umano diviene nelle conquiste interiori che avvengono sia creando le cose, sia portandole volentieri e volentemente al loro perire, quando devono perire, per far posto a cose sempre nuove. Volere l'eternità delle cose fatte significa non volerne più fare altre. L'esperienza dell'umano invece è nel saper fare cose sempre nuove perché le vecchie periscono. E perciò nel mondo fisico non c'è nulla di eterno per dare la possibilità agli esseri umani di creare cose sempre nuove. Sorge l'affermazione gioiosa di ogni forma di morte, perché già in partenza l'essere umano sa che il suo compito è proprio di trasformare ogni morte in una nuova risurrezione, in una nuova nascita. Il male di ciò che muore non è nel morire, ma è nell'omissione di nuovi inizi. Il male non è mai nelle cose che terminano, il male è nell'omissione umana del creare cose sempre nuove. Questo ci porta a delle forme fondamentali di interazione col male. Ne ricordo 5, ma ci sono tante sfumature. E in queste 5 penso che vedrete un pochino tutte le forme che gli esseri umani instaurano nell'interazione col male. C'è la possibilità di ignorare il male, c'è la possibilità di confutare il male, c'è la possibilità di reprimere il male, c'è la possibilità di combattere, debellare, sbaragliare il male e c'è la possibilità di trasformare il male in un bene. ignorare il male, non conoscere il male, è un'omissione della creatività pensante. E nella misura in cui l'essere umano ignora il male, ignora i compiti evolutivi che gli sono offerti, perché i compiti evolutivi sono sempre in una trasformazione di un qualche male, di un qualche squilibrio, in un bene, nel ristabilire l'equilibrio. Quindi ci sono peccati di omissione nel pensiero in tutti quegli aspetti dove l'essere umano ignora il male, non sa che questo o quest'altro è male. Poi c'è un secondo esercizio di interazione col male che è interessantissimo, che è quello di confutare il male. Per esempio, noi viviamo in un tempo di materialismo, allora ci sono sempre di nuovo esseri umani che pensano di venirne a capo, di venire alle prese con questo male del materialismo confutando il materialismo. Il materialismo, l'affermazione fondamentale del materialismo è l'onnipotenza del corpo, della materia, e l'impotenza dello spirito. Questa è l'affermazione fondamentale del materialismo. La materia si impone con le sue nature, con le sue leggi di necessità, e lo spirito umano è debole nei confronti della natura. La prepotenza della natura e l'impotenza dello spirito, questa è l'affermazione fondamentale del materialismo. Cosa c'è da confutare? Nulla. Perché questa affermazione, per la maggior parte degli esseri umani oggi, è vera, corrisponde alla realtà. Non è una teoria, ma è una realtà che lo spirito umano, della maggior parte degli esseri umani di oggi, è diventato realmente così debole che la materia decide molto di più di ciò che avviene dentro di noi che non lo spirito. Cosa c'è da confutare? Resterebbe un esercizio teorico, astratto, che non cambia nulla. Cercheremmo di dimostrare che il materialismo è una teoria sbagliata, quando invece non è affatto una teoria sbagliata, è una realtà vera. Quindi il materialismo, la realtà del materialismo non è nella teoria, la realtà vera del materialismo è nella vita concreta, e nella vita concreta abbiamo non la teoria del materialismo, la teoria sbagliata, ma la realtà vera del materialismo, che va vinta, non confutata. Ma se allora si tratta di vincere il materialismo, questo vincere il materialismo è una trasformazione interiore, non una argomentazione teorica. Una argomentazione teorica non cambia nulla. La trasformazione interiore cambia qualcosa, ma la trasformazione interiore non è una cosa di argomentazione, ma una cosa di azione morale, di trasformazione del proprio essere. Questo ci porta al terzo modo fondamentale di interagire col male, che è il tentativo sempre nuovo di reprimere. E qui non mi soffermo troppo lungo, perché tutti gli psicologi che sono in questa sala ci diranno nel modo più chiaro che ogni realtà che si tenta di reprimere viene resa più forte. È come la famosa palla di gomma, che più io la comprimo e più la forza di rimando diventa più forte. In altre parole, quando un essere umano si adopera a reprimere qualcosa dentro di sé, proprio questo esercizio di reprimere fa incentrare tutte le forze su questa realtà che si vuole reprimere, quindi la rende più forte. Perché la rende la controforza di tutte le proprie forze, perciò diventa più forte. Il quarto modo fondamentale di interagire col male, quando ci si rende conto che ignorarlo non risolve i problemi, confutarlo non risolve i problemi, reprimerlo non risolve i problemi, allora combattere, debellare, sbaragliare. Cosa c'è qui che non va? Che non va, c'è il fatto, che non è un fatto di cavillo, che l'atteggiamento interiore che vuole sbaragliare il male se ne vuole sbarazzare. E nel desiderio di sbarazzarsene c'è il desiderio di farla finita con questo travaglio di interagire col male. E questa è un'illusione. Perché il compito del male non è di portarsi al punto da sbaragliarlo e da sbarazzarcene. Il compito del male è quello di tenercelo fino alla fine dell'evoluzione, in modo che il compito evolutivo di interazione col male non ci venga mai sottratto, non ci venga mai meno. Quindi resta l'altra forma di interazione col male, che è quella manichea, che è difatti l'unica veramente umana, che è tutto nuovo rispetto a queste quattro, che poi possono essere anche di più, ma cosa hanno in comune tutte queste quattro che io ho enucleato? Quella dell'ignorare, quella del confutare, del reprimere, del combattere, per debellare e sbaragliare. Tutte queste quattro sono in fondo fissazioni sul male. Invece il modo buono, il modo umano e giusto di interagire col male è quello di fare il bene, di lasciare in pace il male, di vincere la fissazione morbosa sul male e di cominciare a occuparsi di tutto il bene che c'è da fare. In altre parole, la vera trasformazione del male avviene indirettamente, mai direttamente. Terminiamo di fissarci moraleggiando sul male e occupandoci di creare il bene in tutte le forme possibili e immaginabili. Terminando l'omissione del bene, creando ciò che è meglio che non il supposto male, e esperendo, facendo l'esperienza reale del bene e della gioia contagiosa che ingenera dentro di noi, la brama di ciò che è peggio si affievolisce da sé. Perché il problema del male non è il male stesso, ma è la brama del male. E la brama del male si vince soltanto generando una brama per ciò che è meglio del male. Ho portato diverse volte l'esempio del bambino che va in bicicletta e i genitori vogliono indurlo a terminare, finire di andare in bicicletta. Se pensano di convincerlo di smettere di andare in bicicletta affinché vada a piedi, faranno abbastanza fatica e non ci riusciranno. Ma c'è un modo infallibile di fargli smettere subito da solo di andare in bicicletta, ed è quello di comprargli un motorino. Finché io non ho trovato qualcosa di meglio, è inutile che io mi metta a sbaragliare il male. Perché il male vero del male è la mancanza di qualcosa di meglio. Quindi il modo giusto di occuparsi del male è di trovare il bene, di trovare ciò che è meglio. E man mano che io trovo cose sempre migliori, sempre ciò che è ancora meglio, ancora meglio, ancora meglio, quello che era peggio, peggio e peggio, se ne va via da sotto, chi lo vuole? Quindi il male umano non è la presenza del male, ma è la brama del male, perché manca la brama del bene. E il bene morale umano consiste nel sostituire la brama del male con una brama infinita di tutto ciò che è bene e di tutto ciò che è meglio. Potremmo a questo punto, ma concludo, così c'è tempo anche di nuovo per uno scambio di idee. Potremmo fare tutta una rassegna di esempi di polarità dove in che cosa consiste in fondo l'interpretazione statica delle polarità? L'interpretazione statica delle polarità consiste nel fatto che le polarità vengono presentate come opposizioni, come contraddizioni. Presentando le polarità come contraddizioni, che l'uno contraddice l'altro, viene detto all'essere umano di scegliere. E abbiamo esempi fondamentali di queste false contraddizioni, che invece sono polarità, e l'esercizio dell'umano è di andare sempre dall'uno all'altro. Un esempio fondamentale di una falsa contrapposizione è la contrapposizione di grazia e libertà. E allora viene detto all'essere umano: siccome grazia e libertà si escludono a vicenda, ecco il primo errore di pensiero, siccome si escludono a vicenda, più tu esperisci la grazia, più sei un ricevitore di grazia divina, più ti apri alla conduzione divina e meno puoi esercitare la tua autonomia e la tua libertà. Più ti adoperi a mettere in primo piano la tua libertà e meno potrai esperire la grazia divina. Ecco una interpretazione statica di due opposti dove ci viene detto che si tratta di scegliere più esperienze della grazia e meno esperienze della libertà, e più esperienze di libertà, meno esperienze di grazia. Questo modo di argomentare è una omissione dall'inizio alla fine, perché mancano tutti i pensieri giusti. Ci sono presenti soltanto pensieri sbagliati dall'inizio alla fine. Perché nella realtà vera dell'esperienza le cose stanno in un modo del tutto diverso. Più io esperisco vera grazia e più mi rendo conto che la natura vera della grazia non è quella di proibirmi la libertà, ma quella di rendermi capace di libertà. E più prendo in mano la mia libertà, il prendere in mano la mia libertà non è un escludere l'esperienza della grazia, ma proprio l'essere umano che assume la sua responsabilità nei confronti della sua libertà porta l'operare della grazia a compimento. Siccome il senso della grazia non è quello di escludere la libertà, perché sarebbe una disgrazia per l'essere umano, ma il senso della grazia è proprio quello di rendere la libertà possibile, nell'esperienza della libertà c'è la gratitudine più profonda per la realizzazione dell'opera della grazia. Un essere umano che non esercita la libertà vanifica e annienta la grazia, perché in lui la grazia è stata invano. Quindi, o si hanno tutti e due l'esperienza della grazia e della libertà, perché l'una è il compimento dell'altra, oppure manca sia la grazia, sia l'esperienza della grazia, sia l'esperienza della libertà. Ecco che la realtà è proprio nel muoversi tra l'uno e l'altro, nell'esperimentare l'uno dentro all'altro. Nell'esperienza della grazia c'è l'apertura alla libertà, e nell'esperienza della libertà c'è la gratitudine infinita per la grazia che l'ha resa possibile. Un'altra falsa alternativa, che ci fa entrare sempre di nuovo in unilateralità, in quanto ci viene detto che dobbiamo scegliere, è quella di fede e scienza. Più tu ti adoperi a credere, più in generi dentro di te le forze della fede e meno puoi coltivare la scienza, la conoscenza. Più ti adoperi a coltivare la conoscenza, la scienza, il pensiero tuo, e meno avrai fede. Falsa alternativa, di nuovo. Non è vero che le cose stanno così. È una interpretazione errata dei fatti. Perché? Vero invece, la realtà è che più un essere umano penetra i misteri del cosmo con pensiero proprio, più consegue conoscenza e scienza anche delle cose dello spirito, e più i misteri che gli si aprono, delle cose che ancora non comprende, diventano sempre più infiniti. Più una persona conosce e più è capace di fede, perché più una persona conosce e più grande diventa ciò che ancora non conosce. Una persona che conosce poco dimostra di conoscere poco pensando che ciò che non conosce sia piccolo. Una persona che conosce molto dimostra di conoscere molto perché sa che il conoscibile è così infinito che si sente sempre all'inizio. Colui che coltiva veramente la conoscenza e la scienza e il pensiero è in grado, più di ogni altro essere, di esperire la fede nel mistero di ciò che ancora non conosce. E la paura, tra l'altro, di un cristianesimo tradizionale in chiave di fede, la paura che adesso può sopravvenire di una scienza dello spirito, la fede venga a sparire, è una paura del tutto infondata. Perché una fede che non è fondata su una conoscenza sempre più profonda è una fede bambina. La fede più profonda è sempre stata la fede dei grandi conoscitori. Gli scienziati veri sono stati gli scienziati veri, non quelli non veri, sono stati i più grandi uomini di fede, e in questo hanno dimostrato di capire in chiave conoscitiva più di altri la natura del cosmo. Un'altra falsa alternativa che ci porta in unilateralità, dove il male dell'unilateralità è sempre la mancanza dell'altro lato, è la falsa alternativa tra comunità e individuo. Come se fosse così che più si costruisce comunità e più bisogna tirare indietro la propria individualità, e più si afferma la propria individualità e allora meno c'è comunità. Altro errore madonnale del pensiero. Comunità e individualità possono unicamente rafforzarsi a vicenda oppure indebolirsi a vicenda. La comunità più profonda è sempre la comunità delle individualità più forgiate nel loro essere unito, dove manca la forza unica di ogni individualità, non c'è comunità, c'è una povertà comune. Un'altra falsa alternativa è quella tra il karma e la libertà, tra il dato di destino e la libertà, perché non si comprende che il karma, il mio karma, è il mio esercizio passato della libertà. Quindi il mio karma, ciò che adesso mi sono proposto di fare, quindi ciò che adesso devo fare nel mio karma, non è una cosa che io non voglio fare. Ciò che io devo fare karmicamente è proprio ciò che il mio io vero ha voluto liberamente, ancora prima di nascere. Il mio karma è l'esercizio passato della mia libertà, che non è in opposizione all'esercizio presente e futuro della libertà, ma ne è il presupposto. Il mio karma non è una opposizione alla mia libertà, ma il mio karma è ciò che rende possibile la mia libertà, perché il mio karma è la somma dei compiti offerti al mio agire libero. Si tratta di volere liberamente ciò che il karma mi offre come possibilità evolutiva. E quando io voglio liberamente ciò che il karma mi offre come possibilità evolutive, sono libero. E karma e libertà sono due aspetti dell'umano che si richiamano a vicenda. Un altro aspetto di un'altra alternativa falsa è quella dell'amore e della libertà. Più amore vicendevole e meno libertà, più libertà individuale e meno amore vicendevole. L'amore sarebbe l'unilateralità dell'incentrarsi sui bisogni degli altri, nell'intento di appagare i bisogni degli altri, e quindi ci verrebbe fatto di dire, più io mi incentro sull'appagare i bisogni degli altri in chiave di amore, e più devo dimenticare, lasciare da parte, l'esplicazione dei miei talenti in chiave di libertà. Come se appagare i bisogni altrui in chiave di amore fosse un'alternativa, escludesse l'altro, che è quello di esplicare i propri talenti. No, nella legge dell'organismo, dove noi scopriamo che l'umanità è in senso realissimo un organismo unico, dove tutti siamo membri gli uni degli altri, la legge fondamentale dell'organismo sta nel fatto che il modo migliore di ogni membro di soddisfare i bisogni di tutti gli altri membri non sta nel dimenticare se stesso, nel dimenticare i propri talenti, bensì il modo migliore e perfetto di venire incontro ai bisogni degli altri, il modo migliore di vivere questo bene dell'amore che è il soddisfare i bisogni degli altri, il modo migliore di soddisfare i bisogni degli altri è nell'esplicazione vera dei miei veri talenti. Nessuno può aiutare gli altri meglio che essendo se stesso. E quando terminiamo di essere noi stessi, nell'esplicazione pura del nostro io e dei nostri talenti, siamo meno al servizio degli altri. Anche qui si tratta di una trinità. Non basta avere l'occhio puntato sulla fratellanza, sull'amore, sull'intento di appagare i bisogni degli altri, e non basta unilateralmente mettere al centro i propri talenti e voler esprimere la propria libertà nell'esplicazione dei propri talenti. Si tratta di una terza forza, di trovare l'uguaglianza, cioè il pareggio, la parità tra bisogni e talenti, la parità tra l'esercizio dell'amore e l'esercizio della libertà, la parità tra l'esercizio della fratellanza e l'esercizio dell'esplicazione dei talenti individuali nell'esperienza della libertà. La triarticolazione del cosiddetto organismo sociale, la triarticolazione dell'organismo sociale è una oggettivazione nel sociale di questa legge del dinamismo umano in chiave di trinità, in chiave cristica di trinità, dove l'esperienza dell'umano non è mai nell'essere da un lato o nell'essere dall'altro, ma dove l'esperienza dell'umano è sempre nell'amore reciproco di ogni cuore che cerca l'altro. È sempre nel modo in cui l'amore feconda la libertà e l'esperienza di una libertà che approfondisce l'amore. Perché una libertà senza amore non è libera. E un amore senza libertà non è amante. Soltanto quando l'amore e la libertà, quando la comunione e la preziosità singola di ciascuno si cercano a vicenda e si confermano a vicenda, in questo dinamismo di mediazione e di riconciliazione cosmica tra i poli del divenire, c'è l'esperienza dell'umano, della ricchezza dell'umano, della pienezza dell'umano. Ora avrete voi qualcosa da dire, vediamo chi si presenta per primo, strumento di viaggio.